Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Eccoci qui con Palla in tribuna, che è l'ultima uscita della settimana, ma domani vi aspettiamo perché vi racconteremo Benevento Parma in diretta sulle frequenze di Radio Parma. Ci collegheremo poco prima delle 14 per raccontarvi una partita che si annuncia caldissima, con il mercato che ha rivoluzionato parte delle due rose. Il Benevento ha problemi legati alla Padula, che insomma c'ha la valigia pronta. Il Parma ne ha altri che conosciamo bene, insomma, per chi ci segue tutti i giorni è una quotidianità. Però è una partita che diventa importantissima per la classifica, per entrambe le squadre, perché il Benevento è lì al margine delle primissime, quindi può ancora cullare dei sogni di promozione diretta. Il Parma questo no, però deve fare di tutto per cercare di tenere accesa la fiammella della speranza di rientrare in zona playoff e tenere a distanza le squadre che sono dietro. Naturalmente ci potete scrivere nel corso della puntata al 333-9200-170, messaggi SMS, WhatsApp, e insomma naturalmente il vostro contributo è sempre graditissimo. Tra l'altro vi chiediamo, succede spesso, no, il venerdì, consigli di formazione, chi fareste giocare davanti, al netto che Inglese non sarà disponibile, mancherà anche Brunetta, Benedicak, dipende dall'allenamento di oggi pomeriggio, perché il Parma poi si allenerà questo pomeriggio. Il Parma è già da ieri sera nelle zone di Benevento, non esattamente Benevento, però è anticipato la partenza di un giorno. Ma Iachini ha spiegato, giocando alle 2, se partiamo al pomeriggio del giorno prima, insomma stiamo là veramente pochissimo e abbiamo bisogno di ambientarci un pochino, insomma diventa un micro ritiro, un mini ritiro, per fare un pochino più gruppo. Chissà che non serva anche questo un po' a questa squadra a ritrovare una propria identità, magari insomma isolandosi un pochino. Una squadra che, come ha detto Iachino, sentiremo un po' il braccino. Abbiamo guardato qualche dato nei giorni scorsi, insomma una squadra che nel secondo tempo da un anno e mezzo al ventre molle e poi lascia i punti per la strada. Allora, le partite in programma per la 21esima, così diamo uno sguardo al quadro completo che prevede tanti match domani alle 14. Cioè, sì, Benevento Parma, ma c'è anche Alessandria-Pisa. Attenzione ad Alessandria per il Pisa, perché proprio su quel terreno il Benevento ha perso la scorsa partita 2-0 nettamente, squadra che invece il Parma ha battuto altrettanto nettamente, quindi dimostra l'imprevedibilità che regna tuttora per il campionato di Serie B. Poi c'è Como-Lecce, che è una partita interessante, il Como un osso duro. Cosenza-Brescia, qui in questo caso la squadra di Inzaghi forse potrebbe avere vita un pochino più facile. Crotone-Cittadella, che in prospettiva è una delle squadre sulle quali fa la corsa per la lotta playoff, e Ternana-Reggina. Poi alle 16:15 c'è Frosinone-Vicenza, partita che sembra abbastanza alla portata del Frosinone, ma occhio al Vicenza che dopo il mercato il turno scorso ha vinto, e Ascoli-Perugia che è quasi, non è un derby, quasi. Poi match interessanti nella domenica, ovvero Cremonese-Monza alle 16:15 e Pordenone-Spal alla stessa ora. Questo è il quadro delle partite in programma. La classifica dice che il Lecce ha 40 punti, il Pisa ne ha 39, ormai tutte le squadre hanno giocato 20 partite, non c'è nessuno in ritardo, quindi diciamo che anche l'emergenza Covid ha influito, ma fino a un certo punto, perché di fatto sono tutte appaiate e in prospettiva speriamo insomma che non ci siano più problemi legati a giocatori positivi. Allora, diciamo Lecce 40, Pisa 39, Brescia 38, a 35 c'è il Benevento con la Cremonese e il Monza. Benevento che è il secondo miglior attacco del campionato, ha fatto 33 gol, ne ha fatto uno in meno del Lecce, che insomma ha dimostrato contro il Parma di avere un attacco abbastanza fornito e potente. Benevento, Cremonese, Monza 35, Frosinone 34, Ascoli 32, e questa è l'ottava posizione, cioè l'ultima al momento disponibile per i playoff. A 31 c'è il Cittadella, a 28 c'è il Perugia, a 26 c'è il Como, dodicesimo con 24 punti c'è il Parma, a meno 8 dall'Ascoli. Quindi queste sono le distanze. Al pari del Parma c'è la Ternana di Cristiano Lucarelli, la Reggina ne ha 23, la Spal ne ha 22, l'Alessandria ne ha 20, il Cosenza 17, il Crotone 13, poi Vicenza e Pordenone con un punto. Pordenone che poi sarà l'avversario successivo del Parma, che affronterà nel turno successivo al sabato. La prossima sarà l'ultima settimana, diciamo così, regolare. Poi dopo si gioca ogni 3 giorni e diventa un bel casino. Insomma, il Parma dopo, con quella di Benevento, gioca 8 partite in 30 giorni. Non è una cosa impossibile. Chi gioca in Serie A è abituato a farlo, chi ha una rosa lunga dovrebbe essere favorito. Sta di fatto che, insomma, poi la squadra non è abituatissima a farlo, non lo sono neanche gli altri, però abbiamo visto che qualche problemino, soprattutto nei secondi tempi, il Parma lo ha avuto. Allora, qua ci sono un po' di messaggi. Vasquez dietro a Simi nel primo tempo e poi Vasquez e il Macedone. 5 difensori, 4 centrocampisti. Scrive Rino, che secondo me non è un'ipotesi errata. Ne ho fatti giocare 22, pareggiamo, scrive, 12 non pareggiamo. No, ma ho capito comunque, perché vedi Vasquez come quarto centrocampista dietro la punta. Poi, allora, abbiamo il nostro primo ospite. È sempre un piacere avere con noi Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Allora, Sandro in procinto di partire per Benevento e non lo so con quali aspettative, Sandro, perché insomma, dopo un anno e mezzo di trasferte, diciamo, abbastanza deludenti, e anche spesso a porte chiuse, quindi in situazioni difficili che hai raccontato anche sulla Gazzetta, cosa ti aspetti da questa trasferta?
Beh, vabbè, dal punto di vista del colore e del contorno mi aspetto ormai sempre poco, anche se ormai la speranza è quella di piano piano di tornare alla normalità. Detto questo, dal punto di vista calcistico, il Parma deve cercare di, come dire, di chiudere la porta, diciamo, dentro allo spogliatoio. Adesso la squadra è questa, e quindi cercare tutti di tirare dalla stessa parte. E io avevo detto che secondo me erano importanti le cessioni, oltre agli acquisti. Cessioni sono state fatte un po' come gli acquisti, cioè non proprio forse tutte quelle che si aspettava. E quindi la speranza è appunto che comunque da questo gruppo possa nascere qualcosa di buono, no? Leggevo, non so dove, forse su un social, qualcuno che ironizzava dicendo è stata acquistata la scintilla perché la cercano tutti.
La fu Liverani il primo a citarla l'anno scorso.
E un po' c'ha ragione questo tifoso, cioè si parla tanto, però questi sono professionisti, dovrebbero dare il massimo e speriamo che lo diano. Insomma.
Ecco Sandro, in questa luce, ieri eravamo presenti alla conferenza di Iachini. Nonostante tutto, nonostante a mio avviso forse non siano arrivati esattamente i giocatori che aveva chiesto, ma spesso diventa impossibile, io ho trovato un tecnico con il sorriso piuttosto ottimista e anche molto professionale, tra virgolette non direi quasi aziendalista, nel senso che zero polemiche, si gioca, e anche piuttosto molto motivato, molto positivo per i suoi ragazzi, proprio forse in ottica di questa scintilla, di questo braccino che ha citato.
Sì, secondo me anche lui, che è uomo di campo, no? Sa, prima è stato calciatore abbastanza importante, poi allenatore di buon livello, sa bene che in questi momenti le parole stanno poi a zero e quindi ci vogliono dei fatti. Io l'ho scritto anche oggi sulla Gazzetta, secondo me non ci sono più partite di prima, seconda fascia, Benevento una sfida top e Pordenone invece no, sono tutte partite che il Parma deve vincere e quindi deve semplicemente effettivamente riattivare quel meccanismo che secondo me, io spero, da quello che ho percepito ieri, no? Da questa serenità, da questo sorriso, anche voler mettere a tutti i costi forse un'iniezione di tranquillità, di serenità, forse più all'interno che all'esterno, che secondo me ha percepito anche Iachini, cioè la possibilità, le potenzialità di questa squadra, che io ribadisco, se noi prendiamo 1-1 quasi tutti i giocatori della rosa, non proprio tutti, ma è inevitabile che sia così, sono giocatori di una squadra che deve fare di più di quello che sta facendo, no? E quindi bisogna chiedersi perché tutti insieme invece non stanno rendendo come potrebbe essere il potenziale. e Iachini spera evidentemente di togliere questo problema, cioè di liberare un po' sia la testa che il fisico verso diciamo quel traguardo che sono i playoff ormai, credo che siano che sia il vero traguardo della stagione.
Sandro, secondo te, al netto del fatto che appunto non ci sarà Inglese, e Simi ha avuto il Covid e Iachini l'ha detto come se avesse percepito che c'è un piccolo ritardo di condizione, secondo te chi gioca davanti?
Beh, credo che molto ruota intorno a Benedicta, diversamente credo che potrebbero giocare Tutino e Pandev, sarà interessante anche questo, avere un attacco molto veloce. Pandev ha già fatto anche la prima punta, quindi credo che possa farla. Per un certo periodo, se non ricordo male, l'ha fatto anche Tutino proprio nel Parma, e quindi avremo un attacco magari un po' più leggero dal punto di vista fisico, ma un po' più veloce, un po' più ficcante, un po' più tecnico. Naturalmente, se Benedicta o Simi, non so come si dice, sono in grado di giocare, credo che uno dei due giocherà, perché la punta pesante è gradita a tutti gli allenatori che fanno il 5-3-2 o il 3-5-2.
Questo potrebbe essere sicuramente un aspetto importante per quanto riguarda le scelte di Iachini. Poi c'è Osorio che è stato lontano con la nazionale, anche se poi non ha giocato nemmeno un minuto. Tra l'altro ha perso il posto da titolare, mi sembra di capire, perché non è stato schierato. È andato via che aveva qualche problemino, e insomma, però insomma, non ha giocato. L'anno scorso a Benevento era un Parma che si presentava con la speranza di riagganciare il treno salvezza. Benevento aveva appena battuto la Juventus, poi giocava una partita diversa e con tanta fortuna portò a casa un punto contro il Parma. Fu il campo dove segnò anche Mann e poi nei minuti finali si mangiò un gol o comunque reclamò anche un rigore. Una partita strana, ecco, però potrebbe essere anche il terreno dove provare a far rinascere questo ragazzo che altrimenti per 5 mesi si tiene nello spogliatoio ed è anche un po' ingombrante.
Sì, allora già Mihaila si capisce, visto che non è andato a giocare, come dire, nel Foggia, con tutto il rispetto per il Foggia, è andato a giocare nell'Atalanta, che è uno dei primi 3-4 club italiani e possiamo dire uno dei primi 20 in Europa. Quindi se l'Atalanta ha scelto uno come Mihaila, vuol dire che anche che poi il discorso che facevamo prima, no? Ha preso uno ad uno, ci sono dei giocatori che sono che valgono sicuramente più del centro classifica in Serie B. E la stessa cosa credo si possa dire per Mann. Mann, tra l'altro, bisognerà vedere come approccia questa seconda parte di stagione, se no rischia effettivamente di autoescludersi. Ma da quello che ho visto nell'ultima partita, mi sembra che un po' di voglia ci sia. Far la seconda punta forse non è il suo mestiere, però credo che in Serie B ne abbia le qualità. Cioè, quando ieri Iachini parlava di giocatori che debbono metterci del loro in questa crescita, credo che si riferisse proprio a queste situazioni. Non parlo solo di Mann, però certamente il discorso poteva essere rivolto proprio anche e soprattutto a lui.
Sandro, ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a te Marco, buon weekend a tutti i tifosi del Parma e anche a chi non è tifoso.
grazie a Sandro Piovani. Insomma, stiamo ragionando su quale potrebbe essere l'attacco, c'è qualche incognita, non lo facciamo sul centrocampo perché ci sembra che il margine sia ridotto. Allora ci scrive Monica che ha detto sul discorso sulla scintilla l'hanno scritto nel mio gruppo Facebook, bello che lo seguite, certo noi cerchiamo di monitorare tutte le voci del tifo. Allora abbiamo parlato un po' di quello che ha detto Iachini della scintilla, a proposito era proprio l'estratto che abbiamo ritagliato per oggi, ieri ne avete sentito degli altri estratti dalla lunghissima conferenza dell'allenatore del Parma, adesso sentiamo questo.
Con questo gruppo e con questi ragazzi uniti ai nostri tifosi, a tutto l'ambiente, dobbiamo rimanere compatti e far riaccendere la scintilla, l'entusiasmo in questo gruppo, in questi ragazzi, che è poi il risultato che te lo fa ottenere e ti fa crescere l'autostima, ti fa crescere la personalità, ti fa ricrescere la fiducia di poter fare cose giuste e importanti. Questo lo possiamo costruire settimana dopo settimana e sul campo attraverso i risultati. E questo è uguale da tutte le parti del mondo e del calcio, soprattutto quando succede che hai avuto una retrocessione traumatica, un rinizio magari non positivo secondo le aspettative. Questo ha creato ulteriori pressioni e in questo dobbiamo crescere in personalità, in fiducia, in coraggio, quello che sto spingendo con i ragazzi, perché ovviamente stiamo facendo vedere a volte che un po' di timore, il braccino corto del tennista, no? Quando va a colpire che è fiducia, ti piazza la palla all'angolino con forza, che sia un dritto o un rovescio. Quando magari va col braccino un po' più corto, ecco qua che va col frenino a mano tirato, quindi invece di accorciare in avanti a volte rinculi indietro, invece di andare a braccare la porta e riempire l'area con più giocatori, si va un attimino col metro che nella tua testa c'hai, cioè, oddio, se perdo palla mi fanno gol dietro. Invece è quello che poi dobbiamo registrare, aumentare, migliorare con fiducia, coraggio, immettere dentro tutte queste cose, poi con il lavoro sul campo, abbassando le percentuali della fase difensiva, aumentando le conoscenze della roba offensiva, e sono sicuro che insomma i numeri poi alla fine del campionato ci cominceranno a premiare e faremo girare questa benedetta ruota.
Palla in tribuna.
Così Beppe Iachini, avete già sentito tante parole, il tecnico che simpaticamente poi con queste allegorie, quando ha mimato proprio, no, il gesto del braccino, poi del diritto del tennista, e certo questo discorso della scintilla va avanti dall'anno scorso, perché anche Liveranio diceva, l'ha detto anche Maresca, speriamo che ci riesca l'attuale allenatore del Parma. Allora, c'è un ascoltatore, Lorenzo, che ci ha mandato una domanda per Sandro Piovani. Mi dispiace che ci siamo già salutati. Se vuoi, Lorenzo, provo a rispondere io. Ma quando saranno tutti disponibili? Un tridente è impensabile. Pandev, Simi, Benedicak. Allora, a gara in corso, secondo me sì, perché può capitare, insomma, secondo anche di chi è disponibile. A gara dall'inizio, sentendo ieri Iachini ha parlato di Vasquez e lui lo vede comunque, anche se noi lo vediamo poi schierato come mezzala, come un trequartista, quindi secondo me come tridente per l'allenatore del Parma si arriva al massimo a Vasquez più due punte, ecco, Pandev più due punti diverso, anche perché secondo me le caratteristiche di Pandev e Vasquez sono diverse. Ecco, Pandev proprio trequartista puro, ha giocato nel Genoa qualche volta così, però più a gara in corso, ecco, come... perché comunque non è uno particolarmente portato, ecco, a giocare poi sulla linea del centrocampo quando c'è da difendere. Però mai dire mai, perché le soluzioni possono poi crescere e svilupparsi nel corso della stagione. Allora, questo è Cristian, a chi da comprare anche l'amalgama. Ci scrive Cristian, che ci manda sempre dei messaggi molto simpatici. Ma spostare Del Prato a centrocampo e aiutare Schiattarella con Osorio dietro o viceversa per fare più legna in mezzo, ci chiede questo ascoltatore. Secondo me è una soluzione, ti dico la verità, secondo me nello schierare Del Prato come terzo difensore c'è anche la mezza idea che faccia qualche passo in avanti e dia una mano al centrocampo se Rispoli poi riesce a coprire tutta la fascia destra. L'altra volta, non so se ricordate, insomma nell'ultima partita il Parma un pochino ha fatto... secondo me fatica sulle fasce, poi Del Prato ha cercato di chiudere da quelle parti lì. In teoria secondo me potrebbe fare un passo in avanti, no? il quinto difensore, cioè uno dei tre centrali come Grun, poi Grun di fatto dava una grossa mano al centrocampo, allora in questo senso, pur schierandolo sulla linea dietro, potrebbe davvero essere il suo ruolo, anche se insomma Grun era un giocatore clamoroso e Del Prato deve ancora crescere tanto, insomma sono arrivati anche in due stati o stadi diversi della propria carriera. C'è un altro messaggio che tra poco leggiamo, prima però ci fermiamo qualche istante.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it. Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, torniamo a parlare. Rieccoci, palla in tribuna. 333-9200-170. Ci scrive Rino: se è solo la scintilla, ci presentiamo tutti davanti al Tardini con un accendino in mano e al comando accendiamo insieme. Chissà. Poi un saluto al nostro amico Luca che ci ricorda la data del compleanno di Lorenzo Minotti e cercheremo di sentirlo per fargli gli auguri. E invece Stroppa ha detto che Pisa, Brescia, Lecce, Benevento e Cremonese lottano con il Monza per arrivare in Serie A. Questo ha escluso il Parma, che è uscito da questa lista. L'hanno fatta tutti inizio campionato, c'era sempre dentro il Parma, non gli ha parlato bene, chissà che non cambi per la cabala l'andazzo. Su me si è scorato il Frosinone, però poi Stroppa lo sa meglio di me, insomma, non devo insegnargli nulla, sicuramente io. Abbiamo un nuovo ospite che è Remo Gandolfi. Buon pomeriggio, ciao!
Ciao Marco e buon pomeriggio agli ascoltatori.
È un piacere averti sulle nostre frequenze perché, e il parere è modesto, perché il mio, secondo me, sei uno dei più grandi conoscitori del calcio locale, ma più in generale, insomma, è davvero un piacere poter fare due chiacchiere con te. Oggi c'era un bellissimo articolo sulla Gazzetta di Parma dedicato a Tino Setti, che ha veramente una gran bella storia da raccontare. Non vi anticipiamo troppo, però davvero ci sono dei gran bei personaggi da raccontare nel calcio locale di Parma.
Sì, sì, assolutamente, perché al di là proprio della carriera c'è la persona dietro e ci sono delle persone veramente meravigliose. e io ho questa bella occasione di poter parlare con loro, di conoscerli, andare un po' più in profondità, ed è veramente bello. Per tutte le altre cose che hai detto sei troppo buono, però me le tengo, mi fanno piacere, quindi va bene così.
Senti, ti chiedo questo, qual è un personaggio di questo Parma che ti piacerebbe raccontare oltre la facciata che vediamo della partita in campo, delle dichiarazioni apposta a partita?
Beh, tu sai bene che io ho una predilezione che è quasi amore fisico per il Mudo Vasquez da sempre e la sua è una storia veramente bella, perché è iniziato giovanissimo giocando nel campionato argentino, quando era comunque un campionato di grande livello, ha fatto delle scelte importanti di lasciare il suo paese da giovane, ha preso sempre le occasioni per cercare di migliorarsi. Cioè, secondo me è una persona anche proprio interessante come struttura della persona in sé e proprio come carriera che ha fatto. Poi ovviamente ce ne sono tanti andando a scavare che vengono da dei percorsi proprio a livello umano particolari. Però diciamo che per queste due o tre ragioni, compresa proprio la stima che ho nei suoi confronti, quella del Mudo, secondo me è una bellissima storia.
Tra l'altro, al di là della punizione che ha battuto l'altro giorno, che non è poi cosa da poco, perché ha fatto il giro del mondo il tiro di Ziyech, no, del Chelsea, che ha fatto un gol molto simile a sua azione in una partita di Premier League. Vasquez l'ha fatto in Serie B così.
Sì Marco, la cassa di risonanza è diversa, anche quando delle volte i meriti sono almeno allo stesso livello di quelli dei grandi campionati esteri, perché ormai con la Premier League e la Liga ci fanno vedere gol che ogni tanto facciamo anche noi, anche in campionati minori. Funziona così, ci dobbiamo adattare, insomma.
Invece Vasquez, dopo aver postato le immagini del suo gol, ha postato anche un colpo di tacco incredibile che fece ai tempi del Valencia con portiere in porta e difensore. Un'azione un po' rocambolesca, però una giocata pazzesca. La trovate su YouTube.
Sì, fai bene a consigliarla, perché io ne ho viste tante, sia a Siviglia, ha fatto un periodo a Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid, che è il quartiere operaio di Madrid, dove lui è andato a giocare per trovare il suo spazio e ha aiutato tantissimo la squadra a salvarla, giocando alla sua maniera. In una squadra che lottava col coltello fra i denti, lui aveva comunque lo spazio per le rabone, per quelle giocate lì che tante volte ti bastano il prezzo del biglietto vedere due giocate così, insomma, almeno per gli esteti come me, insomma.
Adesso dove lo sistemiamo in campo Vasquez? Perché Iachini ieri ci ha spiegato che comunque per gran parte della partita, a suo avviso, lo fa il trequartista. Noi spesso lo vediamo invece un po' più sulla mezzala. Esatto. Intanto ti chiedo un commento appunto a questa situazione alla luce delle partite che ha giocato già con la maglia del Parma, e dove lo vedresti in posizione ottimale alla luce del fatto che ci sono anche Pandev e Simi.
Allora, assolutamente chiave il discorso di Vasquez. Ha dimostrato che quello che manda in rete i compagni e soprattutto quello che segna di più è lui. Questo è un dato di fatto inconfutabile, nonostante giochi a 50-60 metri dalla porta, perché lui sta giocando da mezzala vecchio stampo. Diciamo che il suo lavoro è 60% in costruzione e 40% in interdizione. Io da tempo sposo completamente la linea di Paolo Grossi, che in settimana parlava di cercare un Parma più coraggioso col 4-2-3-1 o addirittura col rombo di centrocampo, però difesa a 4, visto che soprattutto al Tardini vengono sempre a giocare con una punta e tre difensori centrali non ti servono, perché perdi un uomo nella zona nevralgica del campo, che è il centrocampo, e Vasquez deve giocare dietro la punta. Se è nel 4-2-3-1 dietro la prima punta con i due esterni, che li può fare tranquillamente Pandel da sinistra rientrando, Manchi nei voglia, oppure con il vecchio buon rombo, quel terrampista difensivo che l'abbiamo, perché Schiattarella è un giocatore con queste caratteristiche, due mezzali e lui dietro due punte, una che è Simi, che ti dà finalmente, dovrebbe darti la profondità, cosa che non abbiamo ancora avuto dall'inizio del campionato, sai, il classico giocatore che ti allunga la squadra, che attacca gli spazi, e Pandev, che con l'esperienza che ha e col mestiere, ci auguriamo che se arriva con la testa giusta possa dare una mano. Fondamentale portare avanti Vasquez 20 metri.
Non so perché, ma mi hai convinto, ma insomma Paolo ci aveva già messo una parola pesante, il nostro collega Paolo Grossi, e a questo punto, alla luce anche di queste ipotesi, ma di come gioca il Parma adesso, c'è un pochino questo rimpianto, non so se me lo confermi, insomma un centrocampista in più, una mezzala in più non avrebbe fatto male, considerato poi che insomma Cassata Adesso spero ci metta meno, ma un mesetto ce lo metterà a tornare in condizione piena.
Ah, sicuramente, sicuramente. Siamo sempre lì. Io sono convinto che alla fine che vinca è la qualità. Va bene tutto, va bene il mestiere, va bene l'esperienza. Si parla tanto di giocatori di categoria, ma alla fine ti sei accorto che quando andiamo a parlare di qualità nel Parma, la qualità vera ce l'hanno in 2-3. Quindi un centrocampista di fosforo che sappia fare magari bene sia un pochino la fase di interdizione, ma che soprattutto sappia legare i reparti, a me sembra che non sia arrivato. Dopo spero di sbagliarmi. Visto come stanno le cose, benissimo, due mediani interditori, con uno magari un pochino più bravo in costruzione, che può essere Juric o Brunetta se rientra a fianco di Schiattarella, e Vasquez che ha il pallino del gioco in mano, la bacchetta di regia, e che lui ti dia quella qualità di cui abbiamo bisogno, soprattutto al Tardini, per scardinare squadre che vengono qua con l'autobus davanti alla porta.
Eh sì, anche perché oggi riguardavo, comunque sia, non è che cambi di molto, però il Parma ha fatto 3 punti in più fuori casa, guarda caso forse proprio la vittoria di Alessandria. Secondo me più che la sindrome da Tardini, c'è così poca gente allo stadio, soprattutto durante i 90 minuti, anche l'altro giorno non si è sentito un fischio se non alla fine. E secondo me quando il Parma deve fare la parità e gli altri si chiudono un po', fa un po' più fatica.
Esatto, io sono convintissimo di questo, ci sono i risultati che parlano chiaro, e a quel punto lì, ripeto, con una difesa chiusa, con spazi stretti, che vince la qualità, non è la corsa, il passaggio laterale di 20 metri. E la qualità fino adesso è stata quella che è stata. Sul discorso della curva io ti dico, tu sai Marco, sono malato, guardo tutti i campionati, ti posso dire che quello che fa la curva nord come sostegno sempre e comunque non lo fanno in tanti ormai nel calcio. Sì. Quindi quei ragazzi lì vanno veramente ammirati perché sostengono. Poi è ovvio che c'è il momento un pochino di sconforto e può capitare, però quella zona lì del Tardini è sempre veramente a supporto della squadra anche in momenti difficili, insomma, ce ne sono stati e speriamo che finiscano presto, insomma.
Allora, c'è qua un ascoltatore che si chiama Luigi che dice: ma con la primavera che va così bene non c'è un giovane da lanciare in mediana? Non saprei, nel senso che tra l'altro teoricamente il Parma avrebbe anche Camarà per il centrocampo, però
sì, esatto.
Maresca complice un infortunio lo ha accantonato, Iachini ancora non l'ha lanciato nella mischia. E in primavera mi sembra che gli elementi forse più promettenti non siano proprio in quel ruolo lì. C'è ad esempio il parmigiano De Rinaldis, che però gioca qualche metro più avanti, di mezze punte.
Sì, è più un trequartista, sì. Sì, no, poi sai, i giovani buttati dentro, quando il vento è favorevole, possono davvero dare una mano, essere, quando è difficile per tutti, è difficile per i giocatori esperti, un giovane c'è da stare attenti veramente, utilizzarlo con le pinze, perché rischiano di bruciarsi, avere una pressione esagerata, insomma. Ci andrei un pochino piano, anche perché poi di giovani 19-20 anni ne abbiamo già, anche se presi dall'estero, e vediamo che è difficile a tutti i livelli trovare il passo giusto, inserirsi in un contesto di una squadra e di un campionato diverso. Quindi, insomma, per adesso direi che sì, cerchiamo di andare avanti con quelli che abbiamo, sfruttandoli al meglio e trovando la maniera di metterli in campo nella maniera giusta. Io ripeto, Marco, io continuo a dire che la difesa 5, perché poi possiamo parlare 5 quando ne abbiamo voglia, ma i tre centrali, i due che partono bassi, in questo momento ci toglie delle risorse, tanto più che se tu guardi, ne sai più di me della B, quasi tutti ormai giocano con una punta, due esterni o la mezza punta dietro, insomma.
Eh sì, ieri Iachini però ha parlato, ha detto: guardate che chi ha vinto negli ultimi anni in Italia lo ha fatto con la difesa 5, guardate l'Inter da Conte a Inzaghi, e anche l'Atalanta gioca a 3 dietro, però se mi posso permettere, non so se sei d'accordo, uno o due dei tre centrali giocano molto avanzati nell'Inter, Bastoni gioca altissimo.
Ola. Esatto, guarda, mi hai anticipato, la chiave è quella, cioè Perisic c'è un'ala che in fase difensiva viene indietro 20 metri, quando l'Inter attacca Bastoni è un terzino alto, cioè gioca quasi da terzino sinistro alto. E se hai tra i tre centrali almeno uno che sa impostare, quando sei in fase di possesso, i difensori non ne hai praticamente più. C'hai uno che va dietro e gli altri che si spingono. È la qualità che fa la differenza. Possiamo parlare finché vogliamo. Cobauto non c'ha un brutto sinistro, ma che esce palla al piede, che alza la testa, che lancia e che gioca, non c'è. Chi si sovrappone non c'è. Se ce n'hai tre bloccati dietro, soprattutto quando giochi contro una punta, finisce che perdi un uomo a centrocampo.
Sì, anche l'Atalanta gioca spesso a uno dietro,
no? L'Atalanta gioca 3 contro 3. Cioè, quando con l'ale, con i due esterni e la punta centrale, giocano a 3 contro 3, rischiando quello che rischiano, però sono sempre almeno in un più a centrocampo. Cioè, è diversa la cosa.
Prima di salutarci ti chiedo una cosa, perché leggevo prima questa notizia: Stroppa ha tolto il Parma dalle favorite per la promozione. Mi sembra, insomma, un discorso abbastanza comprensibile, lo dice la classifica. Ti chiedo, secondo te, quante possibilità ci sono, per come sono andate le cose fino ad oggi, di riagganciare invece il treno dei play-off? Poi dopo i play-off possono diventare anche una lotteria per certi versi.
Sì, esatto. Guarda, io ti dico, se non sbaglio, a febbraio giochiamo 6 partite. 2 di queste partite le giochiamo con squadre come Benevento, ce n'è un'altra, il Vicenza, che è abbastanza in alto in classifica. Sono le prossime 2 trasferte, se non ricordo.
Abbiamo male. In realtà abbiamo il Benevento, poi c'è il Pordenone al Tardini, poi la Cremonese.
Cremonese, che è una squadra ad alta classifica, mi sono confuso io. Ecco, queste 2 trasferte contro 2 squadre che sono sopra di noi in classifica ci diranno molto, ci diranno sia delle caratteristiche mentali della squadra, e soprattutto ci diranno se possiamo competere a quei livelli. Io sono convinto che la classifica di fine febbraio, in che parte della classifica sarà, in quale metà, ci dirà già molto di quello che sarà, che saranno gli ultimi 2 mesi di campionato, insomma.
Remo, io ti ringrazio, però ti chiedo anche un'anticipazione: qual è il prossimo personaggio del calcio locale? Non mi piace chiamarlo dilettantistico, perché ad esempio un personaggio come Tino Setti ha più che lambito e toccato il mondo professionistico, che, del quale ti occuperai?
Allora, il prossimo è un giocatore che ha giocato anche a livelli veramente alti, ha fatto il professionista in Serie C ed è stato uno dei più grandi attaccanti, io dico, della mia generazione, di quelli nati a metà degli anni 60, che è Stefano Pompini. È stato un attaccante fortissimo, con delle qualità enormi, ha giocato in C ad Ascoli. Ecco, parlavamo prima di gol, Marco. Lui ha segnato un paio di gol in rovesciata volante, che se l'avessero fatti Ronaldo e Lewandowski ce li facevano vedere 20 volte al giorno. Il prossimo è lui, e poi ci sono un paio di chicche. Una ci stiamo lavorando, che se va in porto questa è una bomba, perché è un personaggio conosciutissimo, non tanto come calciatore, ma è stato un calciatore dilettante veramente, veramente forte, che va in televisione per altri motivi adesso.
Grazie a Remo Gandolfi, è stato molto mi ha fatto molto piacere fare 2 chiacchiere. Ci diamo appuntamento tra qualche giorno, qualche settimana, per chiacchierare del Parma, ma non solo, come avete capito.
Il piacere è mio, Marco. Buon lavoro e a presto.
Ciao. Abbiamo parlato di tutto e di più. Ci scrive Lorenzo, che ci riporta coi piedi per terra: ma quali playoff se non vinciamo mai, neanche con le pericolanti? Salviamoci presto, va. Lorenzo, oggi come oggi non ti si può dire nulla. Hai ragione adesso, però staremo a vedere, insomma. Proviamo a vedere anche un altro orizzonte. Facciamo una pausa, tra poco, ciao.
Palla in tribuna.
Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilaria Montecchio per tutto il mese di febbraio, operazione sotto costo. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80% a partire da 10 euro. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGN Co, campionari Melluso uomo, donna, sneakers Richmond, Guess, Colmar, stivali, stivaletti, décolleté, calzature bimbo, bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sotto costo, sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilaria Montecchio. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte. Siamo anche a Parma in via Repubblica 16D, Eurotorre. Domenica 13 a Sant'Ilario, aperto per mercato antiquariato.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente, perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, prima Lorenzo ci ha scritto che bisogna guardare alla salvezza, che non vinciamo mai, e invece Enrico non è d'accordo e critica questa prospettiva. Adesso non vi voglio far litigare, per carità, però ovviamente ognuno ha diritto di guardarla come preferisce. Il nostro problema è la difesa che non dà sicurezza, ci scrive Simone. Novità su Valenti, abbiamo bisogno del suo piede. Potrebbe essere lui il regista, soprattutto se Iachini continua a giocare a 5. Questo è il parere del nostro ascoltatore Simone. Adesso andiamo a Benevento invece per capire che aria tira. Lo facciamo con un collega, Luigi Trusio, in collegamento da Benevento. Ciao Luigi.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, che aria tira Benevento? Qual è il clima? Partiamo proprio dalla squadra di casa, che mi sembra di capire abbia da risolvere la grana alla padula, però si presenta con una gran voglia di riscattare la sconfitta di Alessandria.
Sì, in effetti c'è gran voglia di riscattare la sconfitta di Alessandria, ma anche di riscattare la sconfitta con l'andata, dell'andata col Parma, che brucia ancora in realtà, perché insomma, per come è maturata, ecco, probabilmente in quel caso un pareggio sarebbe stato molto più equo per quello che si era visto in campo. E quindi Benevento un po' quella è stata una delle partite tra virgolette sfortunate di questa stagione, però in realtà c'è da superare un momento di oggettiva difficoltà che è determinato oltre che dal risultato negativo maturato dall'Alessandria dopo una lunga scia positiva fatta di 5 vittorie consecutive e un pareggio. Ecco, c'è grande volontà anche poi di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane, per non dire di qualche mese, perché il Benevento da un po' di tempo a questa parte sta facendo i conti con una serie di infortuni, con il caso La Padula, con diciamo gli attacchi del Covid che ha preso tra Natale e Capodanno, i primi di gennaio, ben 7 calciatori ha colpito e negli ultimi 10 giorni altri 2 che per fortuna si sono negativizzati ieri. Per cui, come dire, ci sono tante grane per Caserta da gestire, a cominciare dagli infortuni di 2 calciatori importanti, fondamentali per il suo scacchiere, che sono Elie e Viviani, che sono i calciatori che non ci saranno con il Parma, se considerato che hanno avuto dei problemi che richiedono un tempo prolungato per il rientro. Per cui Elie e Viviani non ci saranno e quelli che rientreranno, insomma, qualche acciacco lo hanno. Mi riferisco ad Acampora, che si è allenato poco la scorsa settimana e qualche giorno in più in questa, a causa di una costola incrinata per una caduta ad Alessandria fortuita e che lo ha limitato un po', e ancora oggi prova dolore, è arruolabile per i medici, però è chiaro dipenderà dalla soglia di sopportazione di questo dolore. E oltre ad Acampora, insomma, Moncini pure ha avuto qualche affaticamento, un affaticamento muscolare, ma si è ripreso. E tornano disponibili il Prota, ma dopo un mese e mezzo, che è rimasto fermo, e Barba, che ad Alessandria, dopo aver avuto il Covid, tra l'altro, nel periodo in cui abbiamo giocato col Monza, anche successivamente ha avuto un problema ad Alessandria negli ultimi minuti, la caviglia ha avuto una lieve distorsione e quindi praticamente è stato costretto a restare fermo per un po' di giorni. E tutte queste incognite, ecco, un po' non garantiscono ancora a Caserta di dormire sonni tranquilli, nonostante, come dire, l'infermeria tra Covid e acciacchi vari si sia svuotata. Poi c'è da dire che, insomma, poi c'è il caso La Padula che tiene banco. Oggi l'abbiamo data in anteprima noi del mattino. C'è l'udienza questo pomeriggio dinanzi al collegio arbitrale della FIGC del primo dei 2 ricorsi che il Benevento ha presentato contro La Padula. per violazioni di obbligo contrattuale, che è riferito ovviamente alla presunta al presunto rifiuto del calciatore di scendere in campo nella partita contro il Monza. Quindi oggi pomeriggio Benevento sarà rappresentato dall'avvocato Edoardo Chiacchio, la Padula dal suo avvocato Paolo Rovella, e dinanzi al collegio composto dal presidente e dai due arbitri di parte verrà discusso a questa istanza da parte del Benevento, e siccome c'è una procedura d'urgenza è logico immaginare che arriverà anche una decisione, stesso in giornata, sul merito, perché il tentativo di conciliazione che il giudice, l'arbitro, il presidente del collegio sarà costretto a richiedere, insomma, è quasi scontato che finirà, diciamo, in un nulla di fatto, e anche questo potrà influire comunque negativamente, perché insomma anche la squadra, da pressioni esterne, ecco, e il fatto che la Padula non si allena più con i compagni, gli stessi compagni non hanno preso bene il comportamento di la Padula, che
è il capocannoniere della B comunque,
Il capocannoniere della B ha ancora un anno e mezzo di contratto col Benevento, e di punto in bianco lui è rientrato dalle ferie natalizie da solo, la famiglia è rimasta a Torino perché lui a casa vive lì, perché è nato a Torino, anche se originario del sud, e ha comunicato alla società la sua volontà di andare via. Quando gli è stato detto, come questa è la versione della società, di scendere in campo per obblighi contrattuali, almeno contro il Monza, e poi si sarebbe valutata la situazione, insomma, pare si sia rifiutato, e in quel caso allora la società ha ritenuto opportuno portarlo dinanzi al collegio arbitrale per chiedere una sanzione di natura disciplinare, e quindi che poi eventualmente dovesse essere concessa, verrà decurtata dallo stipendio sotto forma di taglio, ecco. E questa è una, poi c'è un'altra procedura che non, questa c'è stata data procedura d'urgenza, poi c'è un altro ricorso che verrà discusso più avanti, però quello diciamo importante verrà discusso questo pomeriggio. Insomma, ci sono c'è tanta carne che sì, che cuoce, e sicuramente non è un momento molto positivo per il Benevento. La partita col Parma si presenta proprio come occasione propizia per cercare di lasciarsi un po' tutto alle spalle e rilanciarsi sul piano sportivo, pensando soprattutto al calcio. Caserta è concentrato su quello, e quindi insomma sta cercando anche di capire quale può essere, alla luce degli acciacchi, dei rientri, insomma dei problemi che ci sono stati, la migliore formazione da mandare in campo.
Immagino che una delle poche certezze sia la novità che il Benevento, per certi versi, ha strappato al Parma, anche in ottica mercato, forte centravanti.
Sì, forte centravanti è sicuramente la principale novità, cioè da titolare, perché finora era entrato solo per spezzoni di partita, sia contro la SPAL che contro l'Alessandria, in quanto Moncini, che era stato chiamato in causa nella partita con il Monza proprio per l'assenza della Padula, addirittura col Monza era stato costretto a giocare con, diciamo, dover essere guarito dal Covid due giorni prima, e però non c'erano alternative, perché Sau pure era guarito dal Covid due giorni prima, la Padula non c'era, non era stato neppure convocato, e quindi il Benevento non aveva una punta centrale su cui contare, e in quel caso Moncini si era sacrificato e ha fatto una grande partita, tra l'altro corredata anche da un bellissimo gol, ed è stato confermato per le due gare successive. È chiaro che qualche problema fisico di Moncini, l'affaticamento di cui parlavo prima, la prestazione non brillantissima di Alessandria hanno fatto sì che Caserta scegliesse il suo pupillo, e sicuramente domani forte sarà titolare. La formazione che andrà in campo non dovrebbe discostarsi molto da quella delle ultime partite, perché, diciamo, al di là dei rientri non ci sono ancora calciatori che sono talmente in forma, ecco, da poter insidiare diciamo i titolari del momento. Mi riferisco all'attacco, dove Teglio è in ballottaggio con Improta per il ruolo di esterno offensivo mancino, però Improta è fermo da un mese e mezzo, e nonostante Caserta straveda per lui, è probabile che il colombiano di gamba è messo molto meglio anche fisicamente, non ha avuto nessun problema, sono tre partite che gioca sempre titolare, tra l'altro nelle ultime due, cioè in due di queste tre ha fatto anche gol.
5 gol per lui già dall'inizio del campionato.
E tra l'altro ad Alessandria è quello che ci è andato più vicino, e ancora una volta, quindi non credo che voglia privarsi di Teggio, Caserta, e quindi in pro dovrebbe partire alla panchina. Dall'altra parte invece confermato Insigne. Centrocampo con Viviani out, con Petriccione che è guarito dal Covid praticamente due giorni fa e che si libera solo oggi per gli allenamenti, perché avendo due dosi gli era rimasto, cioè non poteva liberarsi dopo 8 giorni, ma ha dovuto aspettare il 10° giorno, e quindi oggi faceva il tampone questa mattina. E quindi credo che la scelta, insomma, sia obbligata su Calò come centromediano metodista, nel ruolo che solitamente è di Viviani, e poi come mezzali Ionita, e dall'altra parte Acampora, che ripeto dovrebbe stringere i denti, altrimenti anche lì è un po' complicato per la sua sostituzione, perché Petriccione non può giocare dal primo minuto. Credo che in quel caso bisognerà valutare di forzare il rientro di Improta, e quindi Improta mezzala al posto di Acampora, qualora questi non dovesse farcela, oppure addirittura Teglio che torna mezzala nel suo ruolo e Improta va a fare l'attaccante di sinistra. Ecco, Improta e Teglio sono un po' intercambiabili, possono occupare tutti e due i ruoli, possono fare sia da mezzala a sinistra che giocare un pochettino più avanti. Improta, se per questo, può fare anche il terzino, è poliedrico, solo il difensore centrale non ha mai fatto finora, perché è un giocatore molto molto versatile. E poi in difesa c'è un dubbio tra Glick, Vogliacco e Barba, ne giocheranno due. Barba ecco, è quello che fisicamente è messo peggio, perché è rientrato da poco, però fino all'infortunio era stato quello più affidabile e quasi insostituibile. Vogliacco nelle gerarchie era andato avanti, nel senso rispetto a Glick, ed era per questo che Glick era stato avvicinato, insomma, anche al Parma.
Anche al Parma, certo.
Periodo, perché Glick, ovviamente, essendo finito un po' dietro nelle gerarchie per una serie di errori che sono costati cari, non ultimo quello l'espulsione folle nella partita contro il Frosinone, e quindi era con la valigia in mano. Poi però non c'è stato l'accordo tra Benevento e Parma. Il Parma in verità è l'unica squadra che ha mostrato un pizzico di interesse per Glick, certo. Ma quando poi si è arrivati a quagliare, tra virgolette, non c'è stato accordo, perché lo stipendio del polacco è molto alto, il Parma era ovvio che non, insomma, pensava che il Benevento potesse compartecipare in qualche modo, ma insomma il Benevento giustamente diceva: se non devo rinforzare una diretta concorrente prestando gratuitamente un calciatore, perché poi sarebbe stato l'obbligo solo in caso di promozione in Serie A di riscatto, dice, pagargli anche lo stipendio, a questo punto me lo tengo.
Certo, certo,
questa
certo.
È la riflessione che è stata fatta, tanto più che Glick era cioè l'addio di Glick era stato paventato di comune accordo tra la società e il calciatore, senza nessuna rottura dietro, anzi Glick poi è rimasto anche perché la società ha apprezzato molto, a differenza del comportamento di La Padula, la sua dedizione, la sua professionalità, perché contro il Monza, con Barba fermato da Covid, Glick aveva scelto di giocare, nonostante fosse con la valigia in mano contro il Monza, e ha fatto anche un'ottima prestazione, meritandosi poi i galloni da titolare e anche la successiva partita con la Spal. Per cui devo dire, nonostante Barba nel frattempo si fosse ripreso dal Covid, poi si è fatto male ad Alessandria, ma quindi Glick è rimasto perché la professionalità è stata apprezzata, e anche i tifosi hanno apprezzato molto, ecco, il suo comportamento. E adesso è in gioco di nuovo, perché insomma anche Vogliacco, che fino ad allora era stato perfetto contro Alessandria, due sue incertezze sono costate i due gol dei grigi, e quindi anche Vogliacco adesso è in ballo, quindi giocheranno due tra questi tre.
Luigi, siamo in chiusura, perché abbiamo anche sforato un pochino nei tempi della trasmissione. Io ti ringrazio, mi dispiace interromperti, ma intanto il quadro mi sembra abbastanza chiaro e completo.
Perfetto, grazie a voi.
Grazie Luigi Trusio, il mattino da Benevento, grazie Simonetti in regia, scusate anche per i tempi che si sono dilatati. È tutto per Palentribuna, ci siamo domani però 13:45 in diretta per raccontarvi Benevento Parma. Ciao a tutti.